tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Rientriamo alle 7:04 minuti quasi, tra pochissimi secondi, 2 secondi, 1 secondo, 7:04 minuti, buongiorno. Questa è Radio Rock e questo è il The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo, con me Martina Caronna.
Buongiorno.
Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Tra pochissimo le notizie del giorno, il clamoroso di Giorgio Dell'Arti e i vostri messaggi al 3899-106-600. Prima però arrivano gli Aerosmith.
Radio Rock Podcast.
Turnstile, questa è Birds, è un disco veramente molto molto bello, il nuovo dei Turnstile, questo nuovo Birds estratto dal nuovo Never Enough, quarto lavoro in studio degli statunitensi Turnstile, dato le stampe il 6 giugno di quest'anno, e c'è un video che gira sui social, divertentissimo, in cui si vede i Turnstile che suonano sul palco, e nel retropalco, quindi sempre sul palco ma dietro, no? Dietro la batteria praticamente, ci sono James Hetfield dei Metallica e Rob Halford dei Judas Priest che muovono la testa e a tempo di ritmo di musica e si godono il concerto di Turnstile. Molto molto divertente. Va bene, buongiorno, come state? Tutto bene?
Molto bene.
Sentiamo
molto
chi c'è, sentiamo chi c'è. Vai subito un po' di vocale.
Ragazzi, guardate, non tanto la maturità, perché devo ammettere che a suo tempo la maturità, non so perché, ma non mi diede molta ansia.
Sì?
Però io ancora l'ansia. Adesso mi sogno come se mi mancasse qualche scontrino di quelli degli esami dell'università.
Come uno scontrino?
Mi sveglio preoccupatissimo.
Scontrino.
È una cosa bruttissima, però vabbè, è così.
Cioè tu praticamente ti vai a laureare e ti rendi conto che ti manca, in realtà non avevi fatto un esame o non trovi più
il cedolino
di quegli esami. Allora, buongiorno ragazzi,
angoscia.
Volevo ringraziarvi per ieri,
sei giovane,
Paolo,
Marco,
per avermi fatto conoscere due artiste davvero molto interessanti come La Noce e Cecilia Lavatore. Sì. Ieri ho ascoltato tutto il loro album Libera ed è davvero molto bello.
Vero.
Sarebbe una gran cosa far sentire il monologo Armita, sarebbe da far ascoltare nelle scuole. Io ieri sera dopo cena l'ho ascoltato di nuovo insieme a mia moglie e i miei figli, veramente toccante, dopo lo ascolteremo, eh. Dopo lo ascolteremo più tardi. Prima c'è da fare il clamoroso di oggi, ragazzi. Bene, indovinate il numero di jet privati atterrati a Venezia per le nozze del signor Jeff Bezos. Vai, Ale.
737.
Che vuol dire?
737.
7 jet, sì. 700 jet, dimmi. 737.
Possono starci.
Vabbè, 737. Vai, Martina Caronna.
22.
Ho visto Martina, c'aveva lo sguardo nel vuoto cercando di calcolare cose alle 7 del mattino.
Perché ho pensato 22. A Venezia, quanti possono entrare? 20,
brava, 22 jet possono entrare a Venezia. Maurizio Paniconi?
134.
Allora, 95 jet, ragazzi.
Sono andato quasi vicino io, eh.
Jet privati a Venezia, questa è la situazione. C'è
95.
Allora, cosa accade stamattina? Un Donald Trump esultante ha suggellato il vertice NATO che ha accolto l'invito, anche lì delle robe, ogni giorno escono fuori delle cose agghiaccianti,
vabbè.
Ragazzi,
oh,
vabbè,
no, veramente. Vabbè.
Invito a destinare alle spese militari il 5% del PIL, il presidente USA ha esaltato i bombardamenti sull'Iran, decisivi come Hiroshima, ha detto, ma è bello esaltare la bomba atomica che ha fatto... decine di migliaia, centinaia di migliaia di morti. Comunque vabbè, ha strizzato l'occhio a Zelensky sui missili per l'Ucraina, ma non ha firmato la dichiarazione contro Putin. E alla Spagna, che si è sfilata dall'accordo sul 5%, ha lanciato un ammonimento. Avrà dazi doppi.
Vabbè, basta,
dazi doppi per la Spagna. Forza, dazi doppi.
Veramente basta con sto bullo.
Allora,
Giorgia
Meloni ha accolto la linea della Casa Bianca sulla NATO.
Figurate.
E considera ragionevole il dazio del 10% con gli USA. All'amico Donald, col quale ha cenato. Cenato insieme al tavolo, chissà cosa hanno mangiato,
chissà.
Dopo lo stabiliremo noi. Avrebbe sollecitato un intervento per il cessato il fuoco a Gaza, cioè ha detto a Donald: Donald, per favore, spenditi un pochino per il cessato il fuoco.
Che dice che chiama Teheran.
Ha chiamato Teheran, sì. Allora, Teheran ha ammesso di aver subito gravi danni agli impianti nucleari. L'amministrazione americana ha intanto aperto un'inchiesta sulle fonti che avrebbero fornito a CNN e New York Times notizie secondo le quali l'intervento USA avrebbe solo rallentato di qualche mese i piani iraniani sul nucleare. Poi c'è Trump che vorrebbe imporre un giro di vite alle informazioni che la presidenza è tenuta a fornire al Congresso degli Stati Uniti, quindi un'altra stretta verso la dittatura, no? Cioè,
sì,
come dire,
esatto,
io non sono venuto a riferire al Congresso, cazzi miei. E poi c'è, insomma, facciamo il tifo, almeno io personalmente faccio il tifo per questo ragazzo di 33 anni che si chiama Zoran Mamdani, sì. Che ha vinto le primarie dei democratici e correrà per la carica di sindaco di New York, giovane socialista democratico, lui vabbè, insomma, è musulmano, però gli hanno domandato, cioè, forse l'avrete visto perché girava molto sui social, cioè, c'era un dibattito, c'erano queste primarie con tutti i candidati e domandavano a tutti: lei cosa farà, quale sarà il primo viaggio che farà una volta eletto sindaco di New York? E tutti dicevano: io andrò in Israele, io andrò in Terra Santa ad omaggiare. E lui poi era da lui, ha detto: no, io starò a New York e girerò tutti i cinque barracks e incontrerò le persone. Ma insomma, quindi lei non vuole andare in Israele? Non vuole, lei sta dicendo che non vuole andare in Israele? Sì, io non voglio, sono eletta sindaco di New York, non voglio andare in Israele, voglio stare a New York e occuparmi degli ebrei di New York, così come di tutti gli altri cittadini di New York, stando qui. Perché devo andare...
Ma lui ha avuto un'escalation incredibile.
Però è chiaro che c'è una motivazione politica, no? Nel senso, certo. Dire voglio andare in Israele per
un
tutti
segnale,
gli altri candidati vuol dire così allisciarsi, diciamo così, la comunità importante, comunità certo. ebraica di New York, no? Però lui giustamente ha detto quello che pensa, cioè io non... Allora poi gli hanno fatto un'altra domanda nello show di Zeteo, gli hanno domandato, cioè, ma lei... Se Netanyahu decidesse, visto che Netanyahu può venire negli Stati Uniti, a differenza di altri paesi, sarebbe arrestato. Se venisse a New York, lei lo accoglierebbe tutti gli onori? No, lo farei arrestare, ha detto, come criminale di guerra, perché noi ci dobbiamo adeguare al diritto internazionale e quindi dobbiamo...
Adesso ci penserà Trump.
Vediamo che succede.
Ha detto che vuole rivedere questa roba. Per cui
New York, New York è molto, molto libera. Lei, quindi,
ma lui è incredibile.
Che potrebbe anche stupire, andare in controtendenza.
E resistere,
anche
magari.
Perché... leggevo ieri, il gradimento di Trump è ai minimi, è arrivato al 41%, quindi poi vedremo sulle
invece
elezioni.
Questo ragazzo
mid-term
è partito dall'1% sì. dei gradimenti per passare al 12%, per poi al 36%, per arrivare addirittura al 40%.
È molto preparato, è un ragazzo molto preparato, ragazzo giovane di 33 anni, insomma, sì. È un politico preparato. Allora, Alessandro Impagnatiello invece, magari dopo ne parliamo, sì. è stato condannato anche in appello all'ergastolo, ma polemiche per l'assassinio di Giulia Tramontano, ricorderete un fatto di cronaca terrificante, l'assassinio di questa ragazza, peraltro incinta, e non gli è stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione, con grande disappunto della sorella della vittima. Anche là bisogna leggere bene le carte, le motivazioni saranno portate, saranno rese note a settembre, però è chiaro che qualcuno ha detto: ma com'è possibile? Pare la avvelenasse praticamente, tentasse di avvelenarsi.
Sì,
in realtà i giudici hanno diciamo ritenuto che quell'avvelenamento non fosse per ucciderla, ma fosse per farla abortire. Quindi lui ha tentato in un primo momento di farla abortire e poi ha deciso sì. di ucciderla nel momento in cui lei ha scoperto delle sue menzogne. E quindi sì. quella fase, diciamo, non è la premeditazione dell'omicidio, secondo
ma la
i
premeditazione
giudici,
dell'aborto, praticamente.
No, ma è il tentativo di farla abortire. Quindi,
insomma, perino per topi, insomma.
Sì, evidentemente avranno fatto delle perizie.
Sì,
io poi sono anche abbastanza contrario al fatto che ci sono 1000 pagine di sentenze. Poi, per carità, non è che non sbagliano i giudici, però arriviamo noi, un po' da social, ah, ma che cazzo hanno detto? Cioè, capito?
Ma io capisco anche la delicatezza
la
delicatezza del fatto di cronaca, quanto ci possa lasciare proprio, è una chiaro, cosa che, per esempio, nel mio caso io trovo proprio difficoltà ad esprimermi, perché mi vengono in mente solo cose bruttissime nei confronti di uno che ammazza una donna incinta.
Ragazzi, in una situazione
però poi c'è la
genere,
legge, fortunatamente.
Esatto, ogni concessione, cioè gli hanno dato l'ergastolo, non è che l'hanno detto esce domani,
esatto,
però ogni concessione, cioè quando tu dici gli hanno dato l'aggravante della crudeltà e gliel'hanno assegnata, e l'aggravante invece della premeditazione non gliel'hanno data, o per meglio dire non è stato riconosciuto come omicidio che diciamo premeditato da parte di Impagnatiello, è chiaro che ogni tra virgolette concessione è uno scandalo, perché certo. Il caso è talmente impattante, ma io ho sentito l'avvocata di Impagnatiello, la quale ha detto: sono contenta che i miei sforzi per non far riconoscere la premeditazione siano serviti, adesso cerchiamo di andare in Cassazione e far cadere anche la crudeltà, perché secondo loro non c'è stata nemmeno quella. Quindi è chiaro che poi ci si scontra, certo. si legge la sentenza e si cerca di capire. Quello che bisogna evitare è il giudizio popolare della forca in mezzo alla piazza, perché se no finisce insomma, non benissimo. Vabbè, arrivano i Jane's Addiction. Radio Rock Podcast. Addiction con Just Because. E allora, c'è stata una violenta esplosione in un deposito di un ristorante a Napoli, ha causato un morto e quattro feriti. Poi è morto uno dei bagnini che era in servizio nella piscina, probabilmente si è suicidato, della provincia di Brescia, quando è annegato il piccolo Michael. L'uomo era nell'elenco degli indagati per omicidio colposo, probabilmente si è tolto la vita. C'è invece stato un durissimo scontro fra il ministro Matteo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano. Si sono incontrati in tribunale, sono volati gli stracci. Dopo avremo, c'è una piccolo audio che abbiamo, e dopo ve lo prepariamo, ve lo mandiamo in onda, di quello che si sono detti.
Sì, sì.
Abbiamo proprio la ricostruzione integrale di quello che si sono detti il signor Saviano e il signor Salvini. Oh, poi c'è un provvedimento disciplinare contro Sigfrido Ranucci di Report, con la Rai che nega. Lui però ha pubblicato proprio la lettera non ho capito cosa nega. Comunque,
Rai è imbarazzante.
Dice, no, però non è proprio disciplinare, una cosa così, tra amici.
Una cosa così.
No, ma che
si travisi è bella.
Sì, no. Ci mancherebbe.
Ma non
dai.
È che è disciplinare.
È
non
un
che
suggerimento, censura, dai. Vogliamo... Vabbè, comunque. Allora, una nuova ondata di caldo sahariano è in arrivo in Italia, signori.
Che bello, ma faceva caldo per niente.
L'allerta meteo è già scattata.
La pupazza.
In sei città, attenzione. Signori, la Ferrari si lancia nel mondo della vela da competizione, l'ho annunciato Elkan. Io direi pensassero a fare una macchina che di Formula 1 che funziona, piuttosto che
ma magari invece sulla vela poi sono fortissimi.
Ma non me ne frega un cazzo della vela, questo è il problema. Allora, ha coinvolto nel progetto il signor Giovanni Soldini.
Allora andrà bene,
Giovanni.
Allora, attenzione, Soldini.
Caro Giovanni.
La vecchia carta d'identità, ve la ricordate?
Sì, come no.
Il cartoncino è stata, destinata a scomparire. Non ci sarà più, perché si utilizzeranno solo le carte, quelle in plastica, plastificate, no? Quelle ecologiche.
Devo rifarla.
Tra l'altro, queste carte però saranno ben presto sostituite da quelle virtuali. Che saranno presto sostituite da quelle... Vabbè,
mentale.
Hanno lanciato in Sicilia... il bonus lavastoviglie, cioè praticamente è un bonus che permetterà di incrementare l'uso dell'elettrodomestico e diminuire pertanto gli sprechi idrici
di acqua. Di acqua.
Ovviamente utilizzando la lavastoviglie
si spreca meno acqua.
Io, questo è il motivo per cui la utilizzo sempre, per non sprecare l'acqua. Io adoro lavare i piatti, però la utilizzo per non sprecare.
Tu mangi a casa?
Io mangio a casa, io cucino, mangio a casa,
preparo a casa.
Manicaretti.
Qual è il tuo piatto preferito da
cucinare? Ho preparato dei muffin, ragazzi, buonissimi.
Davvero?
Di verdure.
Non ce l'hai portato?
La ricetta è?
Verdure, la ricetta è prendi un allora devi prendere
un muffin,
dei colini tipo colini, praticamente
colino quello colino. Per scolare
fai una specie, ci metti dentro una specie di piattino di verdure vai,
che è una
insomma,
specie di colino
e giri tutte quante,
zitti ragazzi, prendiamo
due uova
ma nel colino
un pochino di burro, ragazzi non troppo perché il burro fa male. Poi giri tutto quanto.
Sì, ma nel colino,
ci metti un pezzettino di sale, un pezzettino di olio.
Pepe?
No, pepe no. Pepe fa malissimo. Giri tutto, metti in forno per 45 secondi.
Ma manca la farina, ragazzi. Scusa,
è una cosa meravigliosa. Esce fuori. Ah, la farina, ho dimenticato la farina. Quindi, dopo che l'hai tirata fuori dal forno, ci spalmi farina. Sopra un po' di farina. La guazza.
Ma nell'impasto.
Che bontà. Peccato che non li hai portati. Li avrei assaggiati.
Domani li porto. Sono dei muffin. Veramente, guarda.
Ma tu hai fatto i muffin senza lievito?
Ma certo, Maurizio, perché io.
Quelli arabi.
Sono fatti. Sono. Diciamo, ti gonfiano la panza. Sono fatti per come salvaguardare la dieta.
Maurizio, secondo te come sono gonfiati?
Tipo i pancakes, sai, infatti ci metto sopra dello sciroppo d'acero, un pochino di
cioccolata fusa,
mai nella vita, frutta fresca a volontà,
manicaretti
a volontà, ci metto di solito i frutti di bosco poi insomma escono fuori delle cose. Allora attenzione signori, perché
mamma mia,
un uomo nel Cilento, precisamente a Centola, ha sorpreso i ladri in casa, ha sparato e dopo poco, signori, uno di loro è stato trovato morto. Questo era successo?
E che è successo?
E gli ha sparato addosso, credo.
Ah. Vuoi dire così?
L'ha preso. Se il signore ha tirato fuori la pistola e ha sparato verso gli altri signori.
Ricostruiamo. Allora, un signore ha trovato i ladri in casa, è uscito fuori, arma in pugno, ha sparato. Incredibilmente passa, stacco, passano due ore, il signore è morto. Come sarà
cosa
morto?
È successo? Sì, è vero. Riflettiamoci un attimo, con calma.
È spaventato.
L'Inter ha sconfitto 2-0 il River Plate nella competizione denominata Mondiale per Club e si è qualificata per gli ottavi di finale. Abbiamo detto che Bezos e Sanchez stanno per convolare a nozze in una Venezia presa d'assalto dai VIP. Andremo anche noi. È morta Lea Massari a 91 anni. Ormai 91 anni e poi
anni
e poi anni. Un primario è scomparso prematuramente a 45 anni a Bologna per una grave malattia e la sua morte è stata accolta con una pioggia di insulti da parte dei Novax.
Bello.
Beh, stronzo, è perché tu sei vaccinato, vattene a fanculo.
Ho capito.
Anche sta rabbia, è morto lui, mica loro. Cioè, nel senso,
lo meritavi, stronzo. Capito? Tutto così. Purtroppo, ragazzi,
vabbè.
Io ti posso dire una cosa: c'è troppa rabbia in giro.
Sì,
c'è troppa rabbia. Bisognerebbe pacificare un attimo la situazione. Troppa rabbia.
Con lo yoga.
Con lo yoga, bravissima. È lì che volevo andare a parlare.
Yogamo, sì.
Allora, con la buona cucina.
Yoga.
Con la buona cucina, cioè, per esempio.
Quindi per questo dovrai dare delle ricette, amico.
Ma sì, sì. Per esempio, la cucina sana, un pochino di moto, del sano yoga, certo. E sicuramente poi diminuisce la rabbia nel mondo. La rabbia. Radio Rock Podcast. Bene, allora, ragazzi, qui la situazione è questa qui. Sono le 7:42 minuti. Abbiamo in esclusiva, tra poco lo manderemo, un audio rubato nelle aule del Palazzo di Giustizia. Un audio che incontrovertibilmente sancisce la diatriba, la dissing, la rottura definitiva. O forse no.
Ma non sono mai Stati Uniti, credo.
Beh,
no?
Però
sono
in questo caso sono volate veramente parole grosse.
E però
tra Roberto Saviano, Napoli, e Matteo Salvini, Milano. I due, diciamo così, esponenti di questa querelle infinita che da quando esiste l'uomo andata avanti, no?
È una delle grandi domande della vita,
si
no?
Si sono incontrati
al palazzo
del tribunale. Senti. Cosa è accaduto? Sentiamo tra pochissimo. Intanto il signore, ci scrivono, si è svegliato, ha trovato i ladri in casa, arma in pugno se l'è puntata contro e ha minacciato i ladri di togliersi la vita. Ha detto: allora voi siete qui a rubare, io mi uccido.
Okay.
Non sono serviti a nulla i tentativi dei ladri di far desistere il signore. Non sono serviti a nulla.
Sembra una ricostruzione un pochino fantasiosa.
Quindi è morto lui alla fine. Ma era morto il ladro.
No, ma non è morto il signore. Aspetta un attimo, fammi vedere un attimo. Allora, vediamo un attimo. Facciamo una ricostruzione fatta per Benino, perché sennò altrimenti c'è un casino, ragazzi.
Non fate queste cose.
Ragazzi, ci
arrivano gli inquirenti.
Ci denunciano. Allora, eccolo qua. No. Allora, ha ragione lui.
Non è morto il signore.
Non è morto il signore.
È solo sparato.
Accento l'incidente. Un uomo ha sorpreso i ladri in casa.
Sì.
Ha sparato e dopo poco uno di loro è stato trovato morto.
Ah,
che cosa sarà accaduto? Ve lo svelo io. Sono andato a vedere bene la notizia. Allora, arrivano i ladri dentro casa. L'uomo si sveglia, prende subito la pistola, scende giù, se la punta alla tempia e dice: se rubate qualcosa mi uccido. Mi uccido. E allora i ladri fanno: no, no, non si uccida. Insomma, c'è stata
signore.
E andano avanti. Poi uno di loro si è messo a fare il come si chiama quello lì?
La roulette russa.
Uno dei ladri si è messo a fare il come si chiama?
Il
Kevin Spacey, no? Come si chiama?
I soliti sospetti.
No, i soliti sospetti. No. Quell'altro film con Samuel Jackson.
Il giardino.
Dai, che fa?
Quello della guardia, sì, ho capito. Adesso non viene
il film
nome.
Della guardia.
Dai,
ma che vuol dire la guardia? Dai, come si chiama? Ragazzi, come si chiama quel film con Samuel L. Jackson e Kevin Spacey?
Non è quello del rapitore dentro la banca. Lui fa la guardia.
Ma mai nella vita. È quello di quell'uomo
John Q.
Che nella vita faceva quel lavoro.
Ma guarda che ricostruito.
E alla fine praticamente tiene in scacco, rapisce tutta una serie di persone. e arriva un altro che fa lo stesso lavoro suo per trattare con lui.
Certo. John Q, non si chiama
come
John
facciamo
Q?
A non aver capito qual è questo film?
Trattatore, come cazzo si chiama?
Trattatore.
Ah, ragazzi, come si chiama quel film? Avete capito?
Pazzo incosciente.
Il negoziatore, bravo.
Negoziatore,
negoziatore,
bravo,
bravissimi, bravissimi.
Spacey e Samuel L. Jackson.
Negoziatore. Allora, uno di loro sarà un negoziatore. E alla fine che cosa succede? Che l'uomo decide di uccidersi perché non ne può più di questi
basta,
ladri.
Basta.
Spara un colpo, non muore, ma per lo spavento uno dei ladri gli piglia un infarto e muore.
Mannaggia.
Mi sembra un pochino
bravo
Gesù.
Un po' fantasiosa come ricostruzione,
in realtà è la più realistica tra le opzioni.
Beh, questo tra l'altro è la trama di un film, eh. È la trama di un meraviglioso
film d'autore,
un nuovo film di Tarantino. E si intitola così.
Ho sparato,
aspetta. Vediamo la chat GPT.
Ah, certo.
Aspetta.
Posso dire
come intitoleresti il titolo di un film la cui trama è questa? Arrivano i ladri in casa. Anzi, fammi il titolo del film e la sceneggiatura, cioè la sinossi. Arrivano i ladri in casa. Lui, il proprietario di casa, sbrocca, piglia la pistola e se la punta contro e dice: Se rubate qualcosa, mi ammazzo. Poi a un certo punto, dopo una negoziazione, gli parte un colpo, non muore, ma prende un accidente a uno dei ladri che muore di infarto. Vai con sinossi e titolo del film e attori che vedresti bene. È un po' che
forza.
Succede, eh?
Attori.
È una cosa clamorosa. Allora, volevo rispondere intanto.
È una cosa che cambierà
però
la
radiofonia. Però abbiamo perso la capacità di sognare.
Tornando al discorso del Pagnatiello, non gli hanno dato l'aggravante della premeditazione perché l'avvelenamento era relativo all'aborto e non all'omicidio. Ma perché l'aborto non è un omicidio?
Allora, tantissimi. No, ragazzi, l'aborto non è un omicidio. Anche mia mamma mi sta scrivendo questa cosa.
Dipende a che mese.
No. Assolutamente
non è mai,
no.
Assolutamente dopo i termini di legge.
Ma che è il negoziatore? Sentiamo Luana, vai.
Ma il negoziatore!
Era il negoziatore, bravissimi. Il negoziatore.
Il negoziatore per caso.
Era il negoziatore. Basta, il negoziatore. Non ne dite più, per
tutta
favore.
La mattina
era
così.
Il negoziatore. Dai. Allora, come succede? Cosa succede? Allora, chiariamo questa cosa perché non esiste in Italia un reato di omicidio rispetto a un feto. Cioè, se io faccio abortire una donna, non è omicidio.
Certo, entro i tre mesi.
No, non è omicidio, mai. Esiste un altro reato che si chiama interruzione della gravidanza non consensuale, okay. Che non è omicidio, è un'altra cosa. Ok, quindi se lui ha, se è stato riconosciuto che lui abbia dato del veleno a Giulia nell'intenzione non già di uccidere lei ma di farla abortire, quello non è, lo dico anche a mia mamma perché anche mia mamma mi ha chiesto questa cosa, questo non è reato di omicidio e ovviamente in quel caso se lo fosse sarebbe omicidio sarebbe omicidio
premeditato.
Non esiste l'omicidio tantomeno premeditato nel caso delle gravidanze. Quindi i due reati sono l'omicidio volontario, la morte di Giulia Tramontano, sulla volontà di uccidere una persona viva, aggravato da elementi che possono essere premeditazione, crudeltà, relazioni di convivenza, futili motivi, eccetera, eccetera. E poi c'è la parte che riguarda il feto di sette mesi. Lì c'è un reato che si chiama interruzione di gravidanza non consensuale, disciplinato dall'articolo 578 del codice penale, ed è trattata come un reato a sé, che punisce chi provoca la morte del feto senza il consenso della donna. Nel caso di Impagnatiello ha già ricevuto, in aggiunta all'ergastolo, sette anni per questo reato.
Okay.
Quindi non c'è la premeditazione perché non c'è il reato d'omicidio.
Okay.
Spero sia
ed è stato chiaro? Già condannato per questa fattispecie.
Spero sia tutto chiaro. Allora, attenzione, abbiamo già il titolo e tutto quanto.
Bene, vai.
Siamo pronti per... io direi di mandare una canzone e poi uno stacco musicale con il nostro amico Beck. E poi torniamo e vi leggo, ragazzi, una cosa incredibile. Quindi abbiamo titolo, sinossi e attori di questo film incredibile. Questo attore meraviglioso. Come Maurizio? Maurizio, incredibile.
Incredibile.
È incredibile. Radio Rock Podcast. Nuovo singolo degli Ives, si intitola Paint Picture. Saranno anche a Milano, in Italia, per un unico appuntamento live nel nostro paese ad ottobre. Gli Ives che condividono un secondo estratto dal loro nuovo album The Ives Forever, The Ives, e sarà disponibile il prossimo 29 agosto, questa era Paint a Picture, si può votare sul nostro sito radiorock.it. Le novità, le nostre novità le ascoltiamo ogni 30 minuti qui su Radio Rock. Intanto ti dico che sapete cos'è, cosa sono i tafofili? I tafofili sono coloro che godono nello stare nei cimiteri.
Si rilassano, per esempio?
Da tafos, che vuol dire tomba, okay. in greco, e filia, che vuol dire amore, quindi amore per le tombe. Cioè amano proprio passeggiare nei cimiteri, leggere nei cimiteri.
Sai che io un po' ce l'ho, allora.
Un po' non serve allora non fare all'amore nei cimiteri, toccare con la scivia le tombe, accarezzarle.
Quello forse è un'altra cosa,
no?
Baciarle. Dargli anche dei cuoricini,
c'è sti monumenti,
leccare i cipressi tutti quanti, tutto il cipresso dentro
pieni di resina.
Ragazzi, questo purtroppo sono i tafofili, questa è la situazione. Girano, sono fra di noi, sono nei cimiteri. Se voi date un'occhiata, ma che è, una vecchietta che è venuta a portare i fiori a suo marito? No, è una tafofila. Cos'è, un signore che è venuto a trovare il babbo? No, è un tafofilo. Quindi attenzione ai tafofili, che però da una parte mi viene da dire viva i tafofili, no?
Nel senso che alla fine che male fanno?
Che male ti fanno?
anche ai loro oggetti del desiderio.
Girare per i cimiteri, passeggiare, leggere, fare all'amore, dormire.
Io un periodo ci andavo a studiare al cimitero.
Ma a studiare pure ci sono andato un sacco di volte. Allora, oggettivamente è un luogo silenzioso.
Allora, c'è un contributo, vai, sentiamo.
Sì, ma BIVES, cantante, è il famoso Mirko
è lui.
Mirko dei BIVES, vai, sentiamo, vai.
Buongiorno, vai. Emilio, ti volevo solo dire una cosa.
Sì,
Nani, prego. Che quando ti spieghi te qualcosa, se capisci un cas proprio, mamma mia, hai fatto praticamente, hai messo 12 film assieme, praticamente hai messo uno che conta le carte, che però se viaggia nello spazio, che però fa del
allora, adesso facciamo un po', adesso facciamo un po' di chiarezza. Bene. Allora, siamo arrivati al punto in cui raccontiamo questo film meraviglioso. Allora, il film si intitola... che sarà presto prodotto, presto girato e realizzato e portato sui grandi schermi.
In scena, tra l'altro,
Spoilerare.
Hai ragione. Scusa.
Allora, attenzione, perché la storia, no? che raccontavamo prima di questo, che prende spunto da un fatto di cronaca. Leggevamo sulle prime pagine dei giornali una cosa incredibile. Successo in Cilento, a Centola, un uomo ha sorpreso i ladri in casa, ha sparato. E dopo poco uno di loro è stato trovato morto. Cosa sarà successo?
È un enigma.
Un enigma, un giallo vero e proprio. E invece lo dico io che è successo. È successo che lui ha puntato la pistola contro di sé dicendo: se non smettete di rubare mi ammazzo.
Subito.
È partito un colpo. Lui non è morto, ma ha avuto un infarto
il ladro.
Uno dei ladri.
Che era molto sensibile.
Allora, il film si intitola, è un film naturalmente in lingua originale, cioè lingua inglese, si intitola... cioè, è stato tradotto in italiano "se rubate mi ammazzo", ma in realtà il titolo originale era "touch everything and I shoot myself".
Un po' lungo, però bello.
"Anything and I shoot myself", se rubate mi ammazzo. Allora, in una sera qualsiasi nella provincia italiana, tra villette a schiera, telecamere finte e cani veri, tre ladri irrompono in casa di Edoardo, un ex insegnante di filosofia col vizietto del whisky e della paranoia.
Che vizietto è?
Della paranoia. Pensano che sia un colpo facile. Invece si ritrova un ostaggio di un uomo che pistola alla mano li minaccia così:
aia,
se rubate qualcosa mi sparo, e se mi sparo è colpa vostra, fatevi due conti. Bene, ne nasce una lunga notte di trattative assurde, crisi di nervi, digressioni su Hegel, improbabili momenti di empatia. Ma tutto precipita quando parte un colpo non voluto che non ferisce Edoardo, ma manda in arresto cardiaco uno dei ladri, un ragazzo giovane e suggestionabile. Mentre arrivano polizia, ambulanze, notiziari locali, la situazione sfugge di mano tra accuse, confessioni e solidarietà in attesa. Bene. Questa è la situazione. Quindi,
beh,
diciamo,
però sai che non mi dispiace affatto.
Non è male, vabbè, ma io vorrei
è
sapere...
meglio del 90% dei film
sicuramente
che sono usciti.
Ma come hanno scelto Hegel per la,
allora,
per la,
lui se la punta alla tempia.
Ci sta.
E allora voglio aggiungere dei particolari. Lui è un ex insegnante di filosofia dal fragile equilibrio emotivo, reduce da un divorzio e da un'esistenza sempre più sgretolata. I ladri lo trovano sveglio in accappatoio. Guarda che è figa,
è
veramente
bella,
cosa.
Guarda che bello.
Ma questo ce lo frega.
Ti sei inventato una cosa, non legge più, basta.
No,
è
bello.
La sorpresa è reciproca. L'assurdo comincia quando Edoardo prende la vecchia pistola del padre e se la punta alla tempia, gridando: toccatemi qualcosa e mi ammazzo! E voi finirete in galera per istigazione al suicidio. Parte così una lunga notte di dialoghi surreali, momenti grotteschi e un'improbabile negoziazione tra l'uomo e i suoi improvvisati sequestratori, che diventano sempre più nervosi e confusi. All'alba parte un colpo accidentalmente, Edoardo si salva, ma uno dei ladri, il più giovane e inesperto, muore di infarto per lo spavento.
Bellissima sta
mentre
volta.
Arrivano le forze dell'ordine, inizia un'indagine che si trasforma in uno spaccato tragicomico dell'Italia contemporanea.
Tra
giustizia, assurdità burocratiche e la follia lucida di chi non ha più niente da perdere. Vediamo il cast. Abbiamo Tony Servillo
nel
ruolo di Edoardo, il protagonista.
Bello.
Filosofo sull'orlo del baratro. Se dovesse rifiutare Tony Servillo perché magari è impegnato in altro, abbiamo come alternative Silvio Orlando o Fabrizio Bentivoglio.
Allora io voto Orlando a prescindere. Voglio dire, cambiamo un po', poi
basta così. Pure Bentivoglio, Orlando, coglioni, dai, sta dappertutto.
È bravo, ok, però pure Servillo mo sta dappertutto.
Fabrizio
Bravissimo.
Fabrizio Bentivoglio, Angelina.
Ex professore di filosofia, ce lo vedo.
I ladri sono tre ladri. Edoardo Pesce, il capo, calmo ma spietato. Poi abbiamo Claudio Santamaria, il cinico che ha già fatto mille colpi. E Andrea Carpenzano, il giovane che muore di infarto. Ingenuo e impressionabile, perfetto per dare umanità al personaggio. E poi nel ruolo dell'ispettrice di polizia, Jasmine Trinca, lucida, disillusa, ma in fondo compassionevole.
Non lo so, allora le figure dei tre ladri io farei dei personaggi più semplici, cioè un personaggio, no? Non deve essere, cioè se sono cinico ti dico sti cazzi sparati, invece se sono una ladruncola che vado a rubare roba così, allora lì mi faccio una scrupolo di coscienza, dico no.
Colonna sonora, torniamo fra poco a cura di Fatboy Slim.
Radio Rock Podcast.
Fatboy Slim con The Rockefeller Skunk. Intanto c'è Francesco che ci scrive da Torino e mi scrive un messaggio molto bello. Buongiorno Emilio, come magistrato ti ringrazio molto per la spiegazione giuridicamente corretta che hai dato sul caso Impagnatiello. Ho apprezzato molto questo modo di dare corretta informazione agli ascoltatori. E insomma, siamo contenti perché è quello che cerchiamo di fare, no Mauri? Giornalmente, il compagno di Kiss Milicia, Mirko dei Beehive.
Sì, è lui.
È proprio lui. Proprio allora, lui. Ma in questa trama il sequestratore è Edoardo. I ladri se ne sarebbero andati volentieri, ma lui li ha costretti a restare minacciandoli con la propria morte.
Bellissimo.
Cioè, molto bella questa cosa.
Twist,
cioè,
questo.
Bravo. Sì. Cioè, arrivano i ladri e in realtà lì è lui che li sequestra.
Per quello lui deve in pratica... E soggiogarli con la sua filosofia, quindi devono essere dei personaggi semplici.
Tra l'altro, probabilmente questa trama è stata così, ha preso spunto da un evento capitato nel 2013 che giustamente ci inoltra Antonella, evento leggendario, mitico, accaduto nel 2013, Russia, ragazzo discute con amico di Kant, poi litigano, la lite degenera e lui gli spara.
Ah bene.
Io mi immagino. Era nella critica della ragion pura. Non era la critica della ragion pura, era la ragion pratica. Vaffanculo, muori.
Esatto.
Vabbè, giovane spara un altro. A Rostov sul Don, nella Russia meridionale, protagonisti due giovani di 26 anni, insomma, stavano litigando per su Kant. Io immagino quanto avevano bevuto, perché adesso non voglio fare logo comune sui russi che bevono, però insomma, voglio immaginare.
Però diciamo che girano parecchi video sull'irascibilità a volte.
Ma sempre per quel motivo là. Allora, colonna sonora di FIFA 99, primo e unico videogioco di calcio a cui abbia mai giocato, ci scrivono. Voi ci scherzate, ma io un film così lo vedrei. Guarda se davvero qualcuno non ruba l'idea.
Vabbè,
ci rubano l'idea. Allora adesso lo propongo ai nostri amici di Groenlandia, perché effettivamente suggerimenti c'erano per la regia, sì, Gabriele Mainetti per un suono, sì, per un tono surreale ma credibile, Paolo Sorrentino se si vuole virare più verso l'assurdo esistenziale, ma io propongo Sidney Sibilia di Groenlandia.
Ah, sì.
Se si punta a una commedia nera più tagliente, il nostro amico Sidney Sibilia è perfetto. Sì. Quindi gli faccio questo appello: raccogliere questa idea per Se rubate mi ammazzo. Attenzione, perché ci sono dei cameo molto importanti. No, deve essere così.
Titolo
deve essere brutto.
Ah, che tu non ti aspetti niente.
Sì, deve essere
poi
il classico titolo brutto.
Al botteghino, però poi
al botteghino
di meno.
Al botteghino non ce ne frega nulla. Allora, anzi, non lo faccio neanche uscire.
No, no, chi se ne frega?
Chi se ne importa? Vai, sentiamo.
Ma Kant avevano bevuto.
Infatti. Tutto bellissimo. Ah, giusto. Giusto, ferma tutto.
Che?
Non si può fare.
Successo?
Dice
perché?
Tutto bellissimo, ma i cavalli? Aggiungiamo i cavalli.
Ah, beh,
allora,
scusa.
Io
ce l'ho un'idea per i cavalli.
No, 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 idea non serve.
Ma perché non pensiamo
aggiungere
più?
Aggiungere i cavalli. Non dobbiamo
pensare. Perché non sogniamo più?
Aggiungere i cavalli.
Ma è l'essenziale che il filosofo stia in un maneggio.
Bene.
Abbiamo
sì, è fondamentale.
Sì, è fondamentale.
Allora, ricco che c'ha i cavalli.
Bellissimo, ChatGPT. Sinossi aggiornata con cavalli. Intanto vi dico che ci sono dei bellissimi, ci sono dei bellissimi in questo film, dei bellissimi cameo. Uno è quello di Emilio Pappagallo, cronista locale di Radio Rocca Libera, che trasmette in diretta fuori dalla villetta con tono solenne e lirico, citando Pasolini e Metallica nello stesso respiro.
Ti prego,
diventa
come lo fai?
Subito virale. Cioè così,
com'è?
In questa villetta come tante si consuma un dramma greco con accenti punk, è il cuore della provincia che grida.
Bravissimo
Mauri, bravissimo.
Bravo.
Poi
bravo.
Ci sarà Alessandro Di Rocchi che interpreta il vicino di casa Ficcanaso.
È il suo
una scusa di portare una crostata. Sì, io me lo vedo già con questa crostata in mano.
Qua crostata, ma
sì, con la crostata
mai
fa,
la vita
fa,
per impicciarsi farebbe qualsiasi cosa.
Lo fa con questa crostata a mano che avrà comprato da qualche parte, si infila nella scena del crimine e comincia a dare consigli a tutti, pure alla polizia.
Questo
io
sì.
Ve lo dicevo che quel tizio era strano, ma voi niente, preferivate guardare Don Matteo. Maurizio Paniconi è l'appuntato dei carabinieri.
Che bello, mi piace.
Incaricato di fare la perquisizione, ma si perde fra i dischi in vinile e inizia a litigare con i ladri superstiti su quale sia il miglior album dei Pink Floyd.
È proprio Mauri,
tipico di Mauri.
È proprio una conversazione con te, guarda.
Se mi dite The Wall, vi arresto io, capito? Martina Caronna, la vicina animalista e spirituale, che arriva con una ciotola di semi e incenso per purificare l'energia del luogo. Poi accusa tutti di patriarcato e finisce per consolare Edoardo con una lezione di respirazione tantrica e un biscotto vegano.
Quindi, mi ha letto nel cuore.
È così. Oh, attenzione, c'è anche la colonna sonora, perché colonna sonora partirà opening credits, quindi parte
sì?
Titoli di testa con Notte Suburbana, Telecamera sul quartiere e Where Is My Mind dei Pixies.
Bellissimo.
Con questa scena, con questa atmosfera.
Scusa, una citazione, c'è un film che ci finisce,
straniante.
Noi ci apriamo.
Perfetta per introdurre il tono sospeso fra reale e allucinazione. E poi c'è la scena dell'ingresso dei ladri, che saranno accolti con No One Knows the Queens of the Stone Age. Groove ipnotico, tensione contenuta ma elegante, ritmo che si adatta alla suspense. E quindi Queens of the Stone Age nel film Se rubate mi ammazzo di Sidney Sibilia. Presto di cinema. Radio Rock Podcast. Nuova di Volbeat intitolata Time Will Heal su Radio Rock. E intanto stiamo facendo un film, stiamo portando avanti, ragazzi, una sinossi di un film splendido, meraviglioso.
Sì, sì.
Meraviglioso. E praticamente abbiamo aggiunto pure un po' di cavalli così all'occorrenza. E allora aspetta che ti dico subito, perché praticamente allora aspetta, i cavalli nella trama. Allora, la storia era questa praticamente, per chi si fosse sintonizzato negli ultimi minuti. A parte che c'è poi una scena meravigliosa con The Doors, con i Doors di The End, nel momento in cui Edoardo si punta la pistola alla tempia per la prima volta.
Bello.
Partono i Doors con The End.
Bello.
E già quello, secondo me,
crea l'atmosfera.
Crea una grande atmosfera. Solo l'inizio, la parte strumentale, insomma, veramente, veramente incredibile, ragazzi. È l'intro strumentale di The End, ecco così. Arriva Edoardo, no? Arriva Edoardo e si punta la pistola alla tempia perché ci sono i ladri.
Bellissimo.
E quindi dice, fondamentalmente, questo Edoardo, questo ex insegnante di filosofia col vizio del whisky e della paranoia, pensano i ladri che sia un colpo facile, invece si ritrovano loro, ostaggio di un uomo che pistola alla tempia e li minaccia così: se rubate qualcosa mi sparo, se mi sparo è colpa vostra. nascono quindi trattative, poi arriva la polizia, parlano di Hegel tutta la notte, insomma una cosa incredibile. Ci sono anche i cavalli, attenzione, appaiono all'improvviso nel climax come visioni oniriche, ma sono reali, non parlano ma cambiano il ritmo, vabbè,
cambiano
il ritmo e l'energia del film, diventano virali nei video di Pappagallo.
Che cos'è?
Perché, beh, perché lui è il cronista, ah, tu sei il cronista, quindi il cronista.
E finiscono in TV nazionale, portando Edoardo a diventare suo malgrado un simbolo del disagio contemporaneo e dei cavalli, ovviamente.
Certo. Dei cavalli.
Bellissimo. Ti va che scriva una scena, mi chiede ChatGPT, intera in cui i cavalli rompono,
ma bella,
dialoghi e descrizione cinematografica.
Eh sì, rompono, sì, scusa,
rompono casa. Mauri, rompono i cavalli. Vai, sentiamo chi c'è. 3899 106 600. Beh, però sarebbe bellissimo. Questo però lo diventerebbe un po', un po' sorrentino.
Sì.
Cioè, che a un certo punto nella casa irrompono i cavalli.
Surreale,
secondo me il ruolo perfetto per Lino Banfi, questo film.
Bello.
Che farà un omaggio a Alvaro Vitali, così chiudiamo il cerchio.
Lo sai che io ci ho riflettuto tutto il giorno e ho deciso che secondo me invece alla fine c'ha ragione Lino Banfi. No, nel senso, io penso anche una cosa. Se tu hai guadagnato un sacco di soldi e te li sei spesi tutti,
sì.
Ma che cazzo vuoi?
Ma con tutta
poi
la
non
comprensione...
è mica un obbligo che ti chiamino a lavorare, no, cioè nel senso, no. Se tu non sei richiesto, ma tu, uno, ragazzi, d'altra parte lo devi anche sapere. Tra l'altro io sapevo che Alvaro Vitali percepiva una pensione di 1400 euro al mese, che non è pochissimo,
No, certo.
Quindi
no,
voglio
comunque
dire...
Comunque è più alta della,
allora,
della maggior
lui...
parte delle,
pensioni.
Sì, che poi lui stesso ha detto di essersi... insomma mangiato un patrimonio.
E allora di che
c'è
parliamo
stato
un
però? Periodo in cui guadagnava veramente molto.
No, ma io non è che dico però prendi una pensione di 1400 euro e sei dilapidato un patrimonio, mo che cazzo vuoi? Cioè vuoi lavorare per forza? Perché anche perché tra io poi tratto
no, ma poi
allora,
questa anche,
dico anche un'altra
questa
cosa,
responsabilità esterna anche no
a questi appelli, cioè, per lavorare io lo trovo sempre abbastanza assurdi, no, nel senso che io ma anche a livello di dignità personale, no, io penso, ma se tu sei bravo, valido, purtroppo anche
aggiornato,
sai, i tempi,
un po' anche
no,
quello.
Verrai chiamato, io penso, fare le chiamatemi, ma che cazzo vuol dire chiamatemi? Pure Montesano l'altro giorno diceva, ah, perché Carlo Verdone non mi chiama a lavorare? Ma scusa ragazzi, ma se ti chiama non ti chiama, ma che cazzo, esatto. Cioè, capito? Oppure a parte chiamatevi fra di voi, che certe volte dia.
Queste dichiarazioni in effetti sono però... un po' strane, perché oggettivamente io penso, tu hai questa confidenza da dirgli, ma perché non mi chiami a lavorare? Effettivamente perché non
ma
chiami
perché
a lui.
Ma perché ti devo chiamare a lavorare?
Ma è bravo,
questa
ma
è la base,
il tema.
Questa è la base.
Ma perché te devo chiamare come se,
se
fosse,
non mi viene in mente, ci sarà
sì,
un motivo,
come
sì,
se fosse una roba che uno deve fare per forza, quindi boh, non capisco. Comunque ci vedo già Hollywood a fare la versione americanizzata con più, quindi cioè, quindi pensavo poi alla fine Lino Banfi c'ha ragione, perché lui magari gli sarà dispiaciuto davvero,
ma c'è,
però
c'è,
sapeva, dispiace, questo gli rompeva i coglioni, ah non mi chiama, non mi chiama, e giustamente ti fa incazzare,
ma poi,
no,
guarda,
dice ma che cazzo vuoi da me,
veramente, cioè. Quando sei attore e attore tu che potere hai se non proporre te stesso, cioè
magari ce l'avrà
ce
pure il potere
magari,
perché
però,
è un attore di, è un attore diciamo di peso.
Beh,
e
sì,
quindi magari potrà pure fa, però voglio dire Carlo Verdone l'ha voluto chiamare nella quarta stagione di Vita da Carro e l'ha chiamato, che problema c'è, ma perché gli viva,
certo,
quel tipo di ruolo.
No,
ci vedo già Hollywood a fare la versione americanizzata con più azione dentro, dove però al posto del professore di filosofia c'è un poliziotto oramai in pensione, divorziato dalla moglie e con la figlia che lo odia, ed è interpretato da chi altri se non Nicolas Cage. Allora
sì,
perfetto, adesso gli chiedo,
però con Nicolas Cage si rovina un po'
la versione, la
il
versione
cast internazionale
hollywoodiana, come si chiama,
hollywoodiana,
vediamo un po'. Allora attenzione, l'ha fatto Arrosto, chi è che ha fatto, e se lo ambientassimo nel West, qui ci sono i cavalli. Ah, questo dovrebbe essere
anche, no,
aspetta,
vero,
un remake,
no,
fatto nel West. Intanto If You Steal I Shoot Myself, con addirittura questa tagline sul manifesto: One House, Three Thieves, Zero Logic.
Bellissimo.
Suburbia, America, una villa isolata nei boschi, una notte qualsiasi, tre lati professionisti, ognuno con un piano, ognuno con un problema, irrompono nella casa di Edward Blake, ex docente di etica, caduto in disgrazia, ora alcolizzato, paranoico e profondamente armato.
Sai che questo potrebbe essere...
Ma invece di chiamare la polizia, Edward si punta la pistola alla tempia e grida: If you touch anything, I'll blow my brains out. Right here, right now. Come diceva appunto Bell Boy Slim.
Sì.
I ladri disorientati si ritrovano bloccati in una spirale di trattative surreali, mentre Edward li costringe a discutere di Kant, Nietzsche, del senso della proprietà privata. Le tensioni esplodono, un colpo parte, Edward non muore, ma uno dei ladri più giovane crolla a terra, morto di infarto per lo shock. Mentre le sirene della polizia si avvicinano, accade inaspettato. Tre cavalli da corsa
c'entrano un cazzo i cavalli,
un allevamento vicino, irrompono nel giardino scatenando il caos e diventando virale in diretta TV. L'America guarda, i social impazziscono e nessuno capisce più se stanno assistendo a un crimine o a una tragedia o a un'installazione di arte vivente. Chi c'è? Il cast, naturalmente Bryan Cranston di Breaking Bad fa
sì,
Edward il protagonista. I tre ladri sono Oscar Isaac, ambiguo, elegante ma pericoloso, Pedro Pascal, quello di The Last of Us,
sì,
no?
Giusto,
e anche
sì,
di Narcos Mexico, e Timothée Chalamet, quello più giovane, impressionabile, che schiatta d'infarto.
Ci sta, così contento Boris.
Viola Davis, bravo, contento Boris. La detective, poi la detective Lewis. Poi ci avremo Jeff Goldblum, che interpreta Emilio Pappagallo, cioè giornalista radiofonico post-filosofico che commenta i cavalli come simboli dell'entropia.
Bellissimo, post-filosofico.
Jack Black fa Alessandro Tirocchi,
addirittura
vicino in piccione, che si avvicina nella scena e lancia una linea di merchandising I was there. Danny McBride è Maurizio Paniconi, poliziotto stanco, scontroso. E Aubrey Plaza è Martina Caronna, vicina, conosci Aubrey,
no, adesso lo
Aubrey
devo
Plaza,
dire. Aubrey
che è un po' la tua controfigura, vicina spirituale, new age, che cerca di comunicare con i cavalli attraverso la danza interpretativa.
Bellissimo.
E i chakra.
Eppure sai, io come protagonista anelerei proprio il ritorno di Kevin Spacey.
Allora, no.
Ah, beh.
No, sarebbe... no, non si può, purtroppo
non
si
ti permettere mai più, peccato, Maurizio, non si può.
Sembra uno scherzo, ma in realtà c'ho un collega che due settimane fa mi ha invitato a casa sua, è veramente il matrimonio con i figli secchi, no? Mi ha dato della carne,
che senso?
Del discount, che è anche fatta al barbecue.
Ma forse non era per
niente.
Noi?
Ho capito. Però, capito, ci ha abbinato il nobile di Tepulciano da 20 euro, capito?
Bene, bene, bene.
Potevo ripagarlo con la stessa maniera.
Non ho capito che cazzo c'entra.
Ma non ci per noi.
Non ho capito?
Irrompano i coloni.
Bene.
Ah no, erano i cavalli.
Irrompono i cavalli, vai, sentiamo.
Per fruttarolo.
Bene, bene, bene. Da un'idea di Stefano Accorsi ci scrivono, Se rubate mi ammazzo presto al cinema.
Bello.
Buongiorno grandissimi, mi ha fatto troppo ridere ma anche riflettere, bravo. La trama del film, manca però Emilio che chiama John, da cui riceve una soffiata sull'assassino. Informazione off topic, qualcuno di voi è stato in Indonesia? La consigliate? Ne parleremo fra poco, prima dalla colonna sonora, curata da Trent Reznor e Atticus Ross, di questo meraviglioso capolavoro, questo meraviglioso film, arrivano anche i Pearl Jam di Corduroy, proprio direttamente dalla colonna sonora di come cazzo si chiama?
Se rubi mi sparo.
Radio Rock Podcast. Beh ragazzi, poi c'è una scena incredibile con i cavalli a rallentatore con i Sigur Ross sotto, prevista dal nostro...
Beh, arriva al mare?
Ragazzi, beh, forse arriva al mare, mettiamoci pure il mare, perché no?
Poi
assolutamente.
Ho pensato una cosa,
assolutamente,
per aggiungere un po' di pepe, ma se Edoardo o Edward avesse il disturbo della personalità multipla?
Addirittura tu
così
qui puoi
poi
aggiungere...
cambio sul finale, che lui tipo alla fine non si ricorda più niente.
Tu vuoi aggiungere di tutto praticamente
di
in
tutto.
Questo film, vuoi aggiungere
no,
qualunque
pensa
cosa.
Pensa se invece Edoardo c'ha una botola in cui ci tiene rinchiusa la moglie da anni.
Bello, bello, più cose. Allora,
bello,
aggiungere
bello,
particolari.
Lui.
Sì,
allora, io però un po' la suggestione di ambientarlo nel vecchio West mi piace.
Sì,
lì quindi... ci sarebbero i cavalli di default.
Capito?
Sì, anche la giustificazione.
Ti devi sforzare per fare un recinto così.
Allora, sì, no, va bene quello, però si fa una versione western che si intitola Questo ranch non si tocca. New Deadwood, Arizona,
bello.
Territory, 1884. 1884. Attenzione perché è veramente incredibile quello che stiamo leggendo.
Io non so se Ruby Emiliano può sopportare la grandezza di questa sceneggiatura.
Non può sopportare. Allora, un ranch dimenticato da buon Dio e dalle diligenze. Tre fuorilegge mascherati, Jeb La Talpa, Chico Montana e l'estate il francese, decidono di derubare il vecchio Ezekiel Zeke Crowley, un ex predicatore caduto in disgrazia che vive da solo con una bottiglia di whisky, una pistola carica e due cavalli, che rispondono solo a bestemmie in Yiddish. Ma quando i tre entrano in casa, trovano Zeke seduto in mutande col fucile puntato alla mascella. Se prendete un solo dollaro, tocca pulire il mio cervello dalle travi. perché e poi perché dovrebbero pulire il cervello? Quindi i divisori se ne vanno.
No, certo.
I banditi si bloccano. Nessuno è pronto per una trattativa con un uomo che non ha più niente da perdere. La tensione cresce. Il giovane Chico, suggestionabile come un vitello davanti a un coyote, ha un attacco di panico. Parte un colpo accidentale. Zè che si salva. Chico muore d'infarto.
Oh, mamma mia.
Ma questo è muore d'infarto però.
E mentre gli altri due banditi cercano di fuggire, i cavalli di Zeke, che si chiamano Johnny Cash uno, Nirvana l'altro, sfondano il recinto e cominciano a galoppare in tondo attorno alla casa.
Così.
Come in un rito pagano da fine del mondo. La notizia si sparge, arriva lo sceriffo, arriva un cronista locale mezzo sciamano, arriva pure un ex cantante da saloon. E nessuno capisce più se stanno assistendo a un crimine, a un suicidio o alla nascita di una nuova religione.
No, bellissimo.
Allora, il cast è Jeff Bridges nel ruolo del vecchio pazzo armato, Zeke.
Ezekiel.
O Ziki. Poi c'è Josh Brolin, che fa Jeb la talpa, il capo dei banditi. Lucas Hedges, che fa il giovane che muore. E Timothée Chalamet, che fa il bandito francese sensibile.
Ah,
però.
Ecco,
bandito francese nel
sensibile.
West.
Poi c'è Brother Emilio. È un predicatore itinerante che arriva sul posto a cavallo citando la Bibbia, Nietzsche e Lou Reed. Alessandro Tirocchi è Big Al, il barista in piccione del saloon.
Sempre in piccione.
Che tra una birra calda e una risata commenta: ve l'avevo detto che quel vecchio stava matto. Ho parlato per ora di Socrate e Johnny Cash. E poi c'è Maurizio Paniconi, Deputy Moe, assistente dello sceriffo, che arriva sulla scena e resta 10 minuti a discutere con i cavalli. Martina Caronna è Madame Luna. Madame Luna. Che può essere Madame Luna?
Sarà una mignotta.
Mignotta? Come ti permetti? Puttana.
Che mignotta.
Allora, guaritrice. Che
è
puttana. Guaritrice del deserto, che cerca di parlare con l'anima del ladro morto e da infusi di cactus.
Ziki,
poi c'è
una cosa bella, il cactus non te l'ho mangiato.
La colonna sonora è pazzesca, ragazzi, io ve lo dico, abbiamo Johnny Cash, abbiamo Nick Cave, abbiamo di tutto, ma veramente di tutto. Ovviamente regia dei
non
fratelli.
Non facciamo sentire queste cose
fratelli
Rubi,
Cohen,
che come minimo ci ruba l'idea.
Ce la ruba. Allora, anche un Tarantino potrebbe andare bene, ma Tarantino
ma l'ha già fatto lui.
Non li vuole fare più poi i film, non so, si è rotti i coglioni. Va bene, comunque puoi anche ambientarli, ci dice, nell'Alto Lazio. Ah, bene, ottimo.
Ah, l'Alto Lazio, dove sta Asadè?
Ambientare che è Asadè, sta nell'Alto Lazio?
No, ti ricordi che
ambientare
c'è
nell'Alto Lazio.
O nelle Marche anche,
con Asadè.
Con Asadè,
con con cameo
nell'Alto Lazio.
Con cameo dell'iraniana... Iraniana Asadè.
Ma che c'entra?
E poi voglio mettere anche qualche altra cosa. E un ingegnere
informatico.
Bravo, informatico. Vediamo un po' cosa esce fuori. Intanto puoi mettere la Lazio con i butteri che cavalcano i cavalli maremmani.
Bello.
Allora, pensate che ho chiesto a ChatGPT di creare la locandina, ma non creano immagini con un uomo che si punta la pistola dentro perché è contro la loro policy. Vabbè,
beh, togli quello e metti un'altra roba.
Beh, sì, è fondamentale, effettivamente. Quindi, che cos'è?
Ragazzi, però ho dei dubbi sul titolo.
Sì.
Forse più indicato o cavallo o m'ammazzo.
Bello,
ha ragione. Bello, cavallo.
Allora, intanto qua abbiamo una versione alto laziale veramente d'antologia, però ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Unraveling, il ritorno dei Muse, niente male questo ritorno dei Muse, dai. Secondo me era il meglio che ci potevamo aspettare dai Muse 2000, versione 2025. Diamo il buongiorno al nostro Emiliano Rubi. Ciao Emiliano, buongiorno.
Buongiorno.
Allora,
buongiorno.
Senti qua, c'è il nostro Gigi che mi scrive questo, poi valuta tu, Emiliano, giovedì scorso mi avevi chiesto per te la sigla a cappella. Volevo scusarmi, fra il teatro e l'incisione di C'era un tavallo che come me... non ho avuto tempo. Provvedo settimana prossima. Grazie per la stima e la fiducia, Emiliano.
Questa cosa non lo so.
Firmato Emiliano?
Sì, no, grazie per la sfida e la fiducia, caro Emiliano.
Non è bello, anche no, perché comunque in ogni caso significa che lui mette me in secondo piano rispetto a queste
cose. Questo un po' è vero, eh? Cioè, pensa che lui ragiona su questo, Emiliano. Ti ha messo in secondo piano rispetto a questa cosa qua. Senti, che ha creato. Senti che bella.
C'era un cavallo che come me
seguiva Mauri e il The Rock Show.
The Rock.
Ogni giorno su Radio Rock.
Maurizio è spazientito.
Lui ascoltava la trasmissione.
Mi nervosisce ormai.
Un mattino successe che
è intonato ora.
Venne insultato senza un perché.
Guarda che è difficile farla così.
Rimase male ma continuò finché qualcuno non lo fermò.
Sì.
Mandava vocali in libertà.
Eccolo.
Ma ricevette un diktat. Una riunione.
Sì.
Decise che doveva sparire dall'etere.
Ma chi te secondo?
Abbiamo fatto una riunione, Mauri.
Noi abbiamo riunione fatto una riunione per
bilancio.
Per bilancio, poi.
Ma
bilancio, un bilancio.
Invia messaggi finché vivrà.
Aia.
E quindi tu ti rendi conto?
Mamma, Mauri.
Ti rendi conto che non ho avuto tempo per fare la tua sigla?
Vabbè, è giusto così, però, effettivamente. A questo punto.
Eccola,
eccola.
Certo,
prego, prendi il tempo, Gigi.
Rubi Emilia.
È impossibile,
Rubi,
ragazzi.
Emiliano.
Non si può, non si può iniziare
Eccoci
con lui.
Qua.
Non
si può. È impossibile. Maurizio, hai oltre 25 anni di radio alle spalle. Lascia il microfono anche a noi dilettanti, ascoltatori, che facciano contabilità o meno. Ci scrive Gigi Bilancioni.
Bilancione.
Beh, aspetta, però questa qua qui ha un punto.
Che sguardo. Ha uno sguardo assassino.
Sì, sì.
Ma perché mi guardi così?
No, è che no.
Allora Gigi ha rovinato una puntata che stava entrando dritta nell'Olimpo della radio, ci scrive Piero. Allora Marco ci propone invece Quoto Paniconi per il ritorno di Kevin Spacey. Bisogna trovare il modo di farlo morire, visto che nei film che fa muore sempre. Ottimo. Allora aggiungo anche questo.
Ma è tornato,
sì,
dunque.
Vabbè, è tornato, ma non si è accorto nessuno.
lo sai che è tornato?
Kevin Spacey che muore in qualche modo.
Sì.
E muore. Che fa il cattivo o il buono?
Cattivo, cioè figura di Kevin Spacey, fa solo il cattivo.
Fa il cattivo. E che aggiungiamo qualche particolare? No. Ma coi baffi?
Coi baffi però pelato.
O con senza. Vabbè, pelato è pelato già. Quei baffi? No, non importa. Non so. Importa. Allora, attenzione perché versione Alto Lazio è già pronta.
Versione
Alto Lazio. Se rubate mi ammazzo, ballate guina per uomini e bestie. Dove c'è cavallo c'è verità. Vetralla, provincia di Viterbo. Sulle colline dove il vento sa di tufo e peperino, vive Edoardo. Un ex insegnante, filosofo autodidatta e uomo stanco. Vive da solo in una casa piena di libri, ricordi e una pistola beretta caricata a metà. Una notte tre ladri inesperti entrano nella sua casa. Edoardo si alza dal divano, li guarda e si punta la pistola alla tempia, urlando: se toccate qualcosa mi sparo e mi rovinate pure il parquet. I ladri sono bloccati, Mauri. Uno di loro, Mimmo e Fragola, ha l'ansia, il colesterolo, la pressione alta, muore di infarto.
No.
Nel caos, un giovane cavallo maremmano di nome Fulmine scappa dalla stalla aperta, nitrisce forte, nitrito per un cavallo. In risposta, 10 cavalli maremmani ritriscono per 10 cavalli.
Ah, certo.
L'eco arriva fino a Tarquinia. Dalle colline di Tolfa, con un'apparizione western razziale, arriva una banda di butteri veri. Stivali alti, camicie di lino stropicciato, cappelli a falda larga, portano con sé cavalli liberi, sudati e leggenda. I butteri si schierano in circolo intorno alla casa. Uno di loro dice: qui c'è puzza di città e di tragedia.
Qui c'è puzza di città.
Uno dei cavalli, Elettra, una cavalla bianca, nitrisce verso Fulmine. È un richiamo amoroso, viscerale. Fulmine risponde, i 10 cavalli nitriscono tutti insieme, i ladri superstiti piangono, Edoardo sviene. Nell'aria si sentono solo nitriti e un remix di Battiato trasmesso via Bluetooth da un altoparlante che c'erano i butteri con loro.
Certo.
Bellissimo. Emiliano Rubbi arriva in bicicletta da Ronciglione. Alla chitarra sulle spalle un'aria apocalittica. Dice una frase sussurrata: quando nitrisce il cavallo è perché l'uomo ha smesso di parlare.
Ma io lo dico spesso.
Poi canta una canzone sulla crisi climatica e sparisce nel bosco.
Bello.
Maurizio Mauriscalco Paniconi è il maresciallo dei carabinieri in
attenzione,
pensione.
Attenzione.
Arriva con un Unimog militare anni 70 e una bottiglia di vino di Montefiascone.
Quindi, bello, tu lo fai, Mauri.
Asadè. In mezzo al campo danza in silenzio. Il suo drone riprende dall'alto il cerchio dei cavalli. Pubblica tutto su Instagram con la caption: Italy, Land of Contradiction, an horse's drama.
Vabbè, lei lo fa anche nella realtà questo.
Lo fa anche nella realtà. Poi c'è Luca, ingegnere
informatico
che riesce a creare il drone per trasmettere tutto in diretta su Rai Play, causando un'impennata di ascolti durante Linea Verde, colonna sonora definitiva con Nick Cave and, e Kylie Minogue anche, Metallica, La cura di Battiato strumentale, Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, Street Spirit dei Radiohead, Gimme Shelter degli Stones, con alla regia naturalmente Alba, no, anzi Alice Rohrwacher.
Ah beh sì, ah, beh, potrebbe essere un suo
sta,
film.
Cioè, in realtà ci sta. Cioè,
allora, scena finale, scena finale con Edoardo in camicia slabbrata, si siede sulla panchina e mormora. Ci avete mai pensato che i cavalli sanno tutto di noi? E finisce così.
Bellissimo. E finisce così.
Ma questa è la migliore.
Azzate sorride, fulmine nitrisce, Elettra risponde, la musica si alza, titoli di coda. Ma che... di che parliamo?
Poesia.
Che è Rubi, te la regaliamo.
Oh, alla fine però c'è questo anche Sirius Van der Holzer.
Sirius Black, sì.
Sirius quello. Van der Holzer, ex agente della CIA, rifugiatosi in Italia sotto falso nome, interpretato da Kevin Spacey. Proprietario occulto del terreno dove Edoardo vive, traffichino di cavalli da dressage contaminati da esperimenti genetici post bellici in Texas. Parla italiano con inflessione lombardo-americana, fuma sigarette lunghe e beve solo acqua frizzante. Si presenta alla fine del secondo atto arrivando in elicottero nel campo accanto a quello dei butteri. Dice di essere lì per riacquisire la proprietà con un contratto firmato nel 1998 da un assessore oggi in carcere. Sorride, guarda i cavalli, li definisce risorse animali obsolete, propone di abbatterli per costruire un data center privato.
No.
Asadeli lo guarda e dice: tu non ci parli con i cavalli, e loro lo sanno.
Brava,
ma insomma, alla fine finisce malissimo, ragazzi. Finisce veramente malissimo per Kevin Spacey. Sentiamo chi c'è, vai.
Scusate, ma sì. Vetralla, Tulfa e Ronciglione, ma che triangolo è?
Vabbè, ragazzi, è praticamente il triangolo delle Bermuda. Oh, ragazzi, però,
triangolo dei Bermuda.
Ho citato Nick Cave e cosa appare in regia?
Incredibile.
Nick Cave.
Ma questa è la legge dell'attrazione.
Scusa, citiamo una cosa che ci piace.
Vai,
non Nick Cave, cose
vabbè,
belle.
Ci piace Nick Cave, scusa.
No, Nick Cave è
questo.
No,
ma come no?
Elodie.
Non c'è in regia.
Vabbè, una cosa che c'è in regia.
Una cosa che sta in regia.
Che ne so, fammi pensare. Musica per organi caldi.
Aspetta, proviamo. Ecco, dai, musica per organi caldi. No, ma quello non apparirà mai.
Vedi che non appare.
No, però poi ci... che ne so, prova con i Ramones.
Ramones.
Vediamo se ragazzi, è incredibile. È incredibile.
Radio Rock Podcast.
Molto bene il Ramones con Ivil. Che te ridi? Che cosa ridi?
Si parla.
E se parlano, dobbiamo andare in onda. Ma che sceneggiature?
Di cavalli.
Allora, Ruby ti scrivono, Ruby punto esclamativo. Elodie non gli può manco lucidare gli stivali a Nick Cave.
Ma scusa, parliamone, perché?
Come perché? Che vuol dire perché? E ride poi conosce.
Oggi ride.
Cosa ride? Ruby. Cosa ride? Che fai queste provocazioni bieche? Allora, tu dici che Elodie sta dicendo è meglio di Nick Cave?
No, meglio no. Sono due cose diverse.
Ugualmente valide, diciamo.
Dipende, sì.
Dipende da che cosa.
Dal punto di vista.
Dipende un po' da questa persona.
Sono confronti da farsi, penso io.
Dal punto di vista musicale?
Punto di vista musicale, hanno fatto entrambi belle cose, insomma.
Sì. Guarda, non so come
dimmi tre belle cose di Elodie, che non le sai, non le conosci.
Aspetta,
escludendo chiaramente la sua bellezza, quindi tre cose
buone
musicali.
No, tre belle cose musicalmente. Cioè, tre belle cose musicalmente.
Sesso e samba c'era lei, no?
No.
Andiamo bene.
No, aspetta, che ha fatto? Io non so mai come canzone.
Cioè, allora, l'hai citata una e c'era Gaia, non c'era Elodie. Cioè, no. Una pure sbagliata.
Vabbè, raga, cioè, Elodie non lo so, non la seguo, però la stimo.
Vogliamo dire che Elodie è il Franco Battiato delle nuove generazioni?
No, è diverso.
È diverso, simile. È il colapesce delle nuove generazioni.
Ma non credo che lei voglia essere questo, tra l'altro.
No, non penso
proprio che gliene possa pregare di meno.
Allora, ci scrivono, tira più,
Tira più.
Così è scritto, tira più. Allora, ma lo sanno che Nick Cave ha lavorato con Kylie Minogue? Tra l'altro, proprio quella canzone.
No, guarda, è una novità. Nick Cave e Kylie Minogue, dici? Sul serio?
Allora, non fare lo spiritoso. lo sanno, ma lo sanno chi? Scusa, non ho capito.
Non lo so, secondo me te. Secondo me parlava di te.
No, parlava di te, Amy. Allora, lo sanno che Nick Cave ha lavorato anche con Kylie Minogue? Quindi, come dire, cioè, cosa ci vuoi dire, Anna? Che il prossimo passo è Nick Cave featuring Elodie?
Certo.
Aspetta,
tutto può essere.
Oddio,
detto questo,
bello,
Kylie Minogue, raga, ha fatto I Can Get You Out of My Head, che è un pezzo clamoroso, no? Voi ricordate?
A me piace Kylie Minogue.
A me piace.
Fossati ha lavorato con Tiziano Gatto Ferro.
Cioè, vabbè, sono entrambi australiani poi, quindi insomma.
Bellissima.
Senti, è bomba sto pezzo.
Questo rimane ancora moderno oggi. Era uscito nel 2000, quanti anni era?
Sì, io ero piccola.
E poi vogliamo dire che sì, che ero lì. Che le mie
poi
che non era
Minogue
brutta,
stava manco lei. Nei Grand Funk Railroad, no? Lo ricordiamo.
Come no? Voglio.
Fatto The Locomotion. Sì. Senti il groove.
Quella io te la metto solamente un'antichetta sotto Susanna Hoffs.
Ma senti, no, non scherzare.
Beh, no, è vero.
Ma non fare, non dire così.
Ma stai scherzando.
Comunque hai bestemmiato perché le Bengals sono al primo posto su tutto e non c'è niente da fare.
Allora raga, Susanna Hoffs, ripeto, secondo me numero uno di sempre.
Anche adesso, anche adesso
sempre,
che c'ha 67
anni. Ma
proprio
a mani basse.
Bella. Lei è del 58, ha 67 anni, ragazzi. Che grandi che erano le Bengals. Vabbè,
Emilio,
comunque
Emilio,
c'è qualcuno
dire
che
cosa?
Ci scrive che Elodie è la reincarnazione di Kelly Minogue.
Ma, esattamente. Posso dire,
è morta
se non fosse, posso dire una cosa? Secondo me, guarda, l'unica che adesso ora su due piani mi viene in mente che è superiore come artista a Susanna Hoffs è Lisa Marie, che fa un featuring nel pezzo di Malcolm McLaren. Something's Jumping in My Shirt.
Vabbè, ho capito.
E quello è un pezzo clamoroso. E lei è clamorosa perché ha una voce bellissima.
Sì, ho capito. Però Susanna Hoffs non si batte. Allora, intanto ci scrivono Nicola Caverna, un grande, il signor Nicola Caverna.
Nicola Grotta, sì.
Non so se avete visto questo video, mi fa provare emozioni contrastanti. Da un lato capisco che non se ne va più di borseggiatori, ma dall'altro mi sembra che l'aggressività stia dilagando. Allora, io non ho visto il video, però se mi parli di video in cui ci sono dei giustizieri della notte che vanno
odiosi.
Io non li sopporto, odiosi, quei video là, ragazzi, abbiate pazienza, non riesco a tollerarli.
Hanno fatto addirittura dei canali
YouTube
su questa cosa.
Nessuno li sopporta, allora io li sopporto a questo punto, mi piacciono tantissimo.
Facciamo
quattro così.
E lo so che ti devo dire,
Maurizio,
se devo essere sincero,
mi deludi. Vedralla, va bene. Sentiamo ancora, vai.
Certo che so due le cose: o sto racconto è frutto di qualche droga gagliarda, o l'ideatore probabilmente c'ha una sindrome che gli permette di produrla da sola e quindi questo viaggia come scimmia.
Adesso mi avete fatto partire. Tutte e due le cose, magari. Avete fatto partire con avete aperto una parentesi che non dovevate aprire. Questa ha dovuto fare Sweet Vitralla. Adesso io, purtroppo, ragazzi, sono costretto ad ascoltare Neil Diamond tutta la mattina. Allora, ragazzi, Neil Diamond è il numero uno in assoluto. Allora, c'è così, guarda, questa è la mia top 3. Brian Wilson, purtroppo, devo dire, molto più in basso. Primo posto, senza proprio storia, Neil Diamond. Secondo posto, ci metto Burt Bacharach. Al secondo posto. E forse al terzo posto, Brian Wilson. Ma ragazzi, parliamo del numero uno. Il numero uno in assoluto, Neil Diamond.
Allora, se mi metti Burt Bacharach e Brian Wilson, sta dopo Neil Diamond.
No, Neil è primo posto. È il più grande di tutti. È il più grande di tutti, ho deciso, Neil Diamond. Senti che bello. Oh, ma l'ha scritta tutte lui, ragazzi. Tutte lui l'ha scritta.
Tipo Raindrops keep falling on my head.
Ma tutte lui l'ha scritta. Vai, tutti insieme. Sweet Caroline è un inno, eh. Poi c'era questa pure che era meravigliosa. Dai, su.
You'll be a woman.
Dai, l'ha fatta la marea, sì. Ma quanto è meravigliosa. No, ho deciso, ragazzi, è il più grande di tutti, è il numero uno. Ah, ti ricordi quest'altra, Mauri? La ricordi?
questa è meravigliosa.
September morn. Do you remember?
Che miro.
Stay for just a while. Te ne sparo un'altra, va, questa, sempre Neil Diamond, vai ragazzi.
Esattamente.
Dai, su. Ma di che parliamo? Al numero uno. I thought love was only true and fairy
tale. Beh, in effetti ha fatto la colonna sonora sia di Pulp Fiction che di Shrek, vogliamo dirlo?
Grande. Questa è questa? Grande. Questa? Dai. Hanno rifatto Cani e Porci questa, eh? Tra cui gli Ubiforti che la portarono a grandissimo successo. Sì. E poi lo sai una cosa però? Io stavo in fissa per una canzone di Neil Diamond che si chiama, meno conosciuta, che si chiama Sulemon. La conosci? Questa qua, guarda che bella. Senti che bello. Senti come è fomentante. Come here, come see. Right. La ricordi? Sulemon. Dai, bellissimo. Dopo la mettiamo, eh? Vabbè, ma quante ne ha fatte Neil Diamond? È il numero uno.
Guarda,
è il numero
me,
uno.
Un'impressione...
Per distacco è il numero uno, ragazzi.
A me un'impressione simile, però in ambito colonne sonore me l'ha fatta John Williams. Se tu vai a sentire John Williams, quello che ha fatto ti metti paura.
Allora,
paura.
Ti posso dire una cosa?
In alberare.
Allora, ho deciso. Fermi tutti, che ore so? 9.34, giovedì 23 giugno, Neil Diamond è il numero uno. Deciso
no,
subito.
No, no,
deciso,
no, no.
No, è il numero uno. Ragazzi, ascoltiamone un'altra, vai. Un'altra a caso delle sue canzoni. Cioè... Io lo dicono così. Ha scritte tutte lui. Dai.
Sai quello che mi piace molto di Neil Diamond? Che le ha scritte tutte, veramente. Eleanor Rigby.
Vedino, sai. Dai, Solitary Man, bellissimo. Kentucky Woman, che poi rifecero i Deep Purple, no? Te la ricordi? Te la ricordi? Il mitico
Yesterday, sempre io.
Stupido.
Fatte tutte lui. Questa ha fatta pure Gianni Morandi.
Prendilo tu.
Sto brutto amaro, sì. E potremmo andare avanti così a te a lungo,
per
ore. Potremmo andare così per ore. Vabbè, c'è la Kentucky Woman, vabbè.
Ma ha scritte tutte lui.
Tutte lui le ha scritte, ragazzi. Parliamo del più grande di tutti. Ti dico il più grande di tutti, il più grande di tutti. Hai poco da fare, vai. Kentucky woman, she shine with her own kind of light. She look at you once in a day, that's all wrong, looks all right. And I love her, God knows I love her. Kentucky woman, she gets to know you. Che mito, che mito. Vabbè, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra poco, sempre con Neil Diamond. Radio Rock Podcast. Bene, Dropkick Murphys con All Stand With Us. Intanto credo che Anna, in realtà Anna ce l'avesse con Carlotta, che aveva detto Ruby, Elodie non gli può manco lucidare gli stivali a Nick Ruby, perché lei dice: parlo di quelli che separano artisti fra i degni e quelli che non gli possono allacciare le scarpe. Quindi ce l'aveva, Anna ce l'aveva con Carlotta.
Vedi,
poi arriva Ruby, che si sente chiamato in causa e come sempre mette sul piedistallo artisti che sono già stati consacrati dalla carriera. Ce, ne ha, ce l'ha per tutti.
Scusa, Elodie ti sembra consacrata la carriera? Sono io qui a lottare per
2000,
le distanze.
Kylie Minogue era una pop star mainstream, buona, con una bella voce, odiata dai rocchettari, proprio come Elodie oggi.
Io la odiavo, io la amavo Kylie Minogue.
Allora, tu ami pure Elodie, però, quindi fai testa.
No, Kylie Minogue la amavo sul serio, cioè mi piaceva proprio. Okay,
okay. Ah, stai vabbè, scoprendo vabbè, il motivo per cui ami Elodie.
Va bene, la risposta di Carlotta è gli stivali, non gli può manco lucidare gli stivali.
Ma io non lo so, guarda, secondo me se andiamo da 1000 persone, diciamo, senti, tu vorresti passare una sera con Elodie e con no, Nick Cave.
Io ti posso dire una cosa, ti posso dire una cosa, io con Nick Cave tutta la vita, ma senza proprio, ma senza storia proprio, a mani basse, ma tutta la vita, ma tutta la vita.
E
ti posso dire
due,
una
però
cosa? No, no, e ti posso dire una cosa? Cena e dopo cena? Emiliano, cena e dopo cena? Nick Cave uguale, Nick tutta Cave la vita. Uguale. Ma tutta
vabbè,
la vita.
Certo, perché Porello dovrebbe essere no, solo una delle due?
No, dico, perché uno
vabbè, dopo cena può essere, ci ascoltiamo un bel disco, chiacchieriamo.
Allora, voglio
no,
essere più ancora più esplicito. Cena, dopo cena e sesso?
Nick Cave, no.
Sino
dai,
all'orgasmo?
No, Nick Cave, no.
Nick Cave tutta la vita. Nick Cave tutta la vita.
Posso dire una cosa? E la verità.
Ma Cristeria, che va fatto?
Questa no.
Cristeria.
Perché Cristeria?
C'entra un cazzo Cristeria, dai.
Posso dire la verità? A me Elodie non fa impazzire esteticamente. Mi piace però questa provocazione di Elodie Nick Cave.
Sweet Caroline. No, Sweet Caroline non era dedicata, non era dedicata a, alla moglie di Neil Diamond, ma era dedicata in realtà, se non ricordo male, adesso la devo, devo andare a ricercare, a Caroline Kennedy. Lui aveva visto un articolo su una rivista e aveva detto: mi sono ispirato alla figlia di JFK, Caroline Kennedy. Attenzione. Intanto, poi tra l'altro lui scriveva, cioè io perché ho detto Neil Diamond? Perché era il vero autore, cioè lui scrive, poi le ha cantate anche lui, però le scriveva per altri, per esempio I'm a Believer, che poi hanno portato a successo in Shrek gli Smash Mouth, ma che in realtà era una hit dei Monkees, sì. In realtà l'ha scritta lui per i Monkees, poi l'ha interpretata anche lui, però l'ha scritta per i Monkees, Solitary Man, hanno fatto la cover... tutti praticamente.
Tutto il mondo.
Vabbè, Johnny Cash, naturalmente. Gli Him addirittura fecero una cover di Solitary Man. Ma che non era male, devo dire. Però insomma, niente di non, non paragonabile a, a, alle altre che abbiamo citato.
Ma chi cazzo so Elodie Nick Cave? Io sarò ignorante, lo capisco. Ma come? Vivo fuori dal mondo. Ma
sei serio?
Ogni volta che parlate di gente non ho idea neanche di chi cazzo
sia. Ma fate una domanda.
Beh,
aspetta,
dai,
allora
no,
Nick Cave è una cantante nota per essere insomma molto provocante, molto Elodie invece è un cantautore francese che insieme a Bacharach ai tempi insomma faceva colonne sonore.
Gigi dice: io con José Luis Moreno mi fermerei un attimo prima dell'orgasmo. No, io con Daniele Piombi a sto punto ho messo alle strette. Sentiamo, sentiamo ancora, vai.
Cena dopo cena e sesso fino all'orgasmo con Nick mentre Elodie luce dagli stivali.
Mentre Elodie.
Ma questa è bella.
Vabbè, però aspetta, questa è una perversione.
Questa non mi spiace manco a me, effettivamente.
Questa è una domanda. Però scusa, poi potresti invertire. Ma quindi fai sesso con Elodie mentre Nick è
schifo. Ma questi
schifo. No, che schifo.
Gli stivali facciamoli leccare invece.
Ma gli stivali di chi sono?
Maurizio,
deve essere sesso.
La zampata, Maurizio, lo schifo.
Ma più che altro di chi sono questi stivali? Di Nick Cave o di Elodie?
Magari sono i tuoi. Elodie non è degna nemmeno di leccare gli stivali.
Nick
Cave saranno di Nick Cave, no? Ah,
gli stivali Nick Cave.
E fatti leccare gli stivali da sola.
Nick Cave, certo.
Scusa, perché te puoi leccare i tuoi stivali? Perdona, mica.
Ma cazzo c'entra Nick Cave allora?
C'è anche Nick Cave.
Allora, Nick Cave guarda mentre Elodie si lecca gli stivali.
E tu dove
vai? Io pure guardo.
Io guardo loro. Io
non ho capito, state parlando male di Elodie? No, perché volevo dire la mia. Ho sentito un pezzo perché e non so chi scriva i testi, ma sono a dir poco senza senso. Poi per carità,
questo non vuol dire niente, però anche Nino Frassica è senza senso, però sì. Che vuol dire? Non è che allora proviamo. Allora facciamo un confronto perché magari da questo punto di vista forse potrebbe essere che magari ci ricordiamo male.
Quale punto
No, non potrebbe dal punto di vista. Quindi vediamo un attimo di fare un confronto e vediamo che cosa esce fuori. Allora, per esempio, una hit potrebbe essere questa, no? Facciamo un confronto serio però, eh?
Sì.
Serio, serio.
Perché il tema è serio. Che non è male sto pezzo.
Sì, è bello. Siri, che giorno è?
Beh, ma certo,
e ci proietta subito nella modernità.
Ma non è male sto pezzo, effettivamente. Sai, mo ci sto ripensando.
Peccato perché allora, chiedi quasi a Siri che giorno è quando sei sulla schermata del cellulare.
Rivaluto tutto.
Ok. Con
quell'aria delicata. Rivaluto tutto. Forse no, c'ha ragione lei. Allora, possiamo dire che Elodie è la Nick Cave italiana?
No,
possiamo
dire. Niente.
No. Allora, no, ma va bene. Votate, esprimetevi, votate. Ragazzi, votate. Se volete votare Margarita di Elodie voto A.
Vai, li segno io,
Uno, perché c'è già uno. Altrimenti Red Right Hand di Nick Cave voto vabbè, B.
Di che stiamo parlando?
Che ne so, tu dici meglio Elodie. Vabbè, non lo so.
Ma no, ma sono due cose, due ambienti completamente contesti.
Che vuol dire?
Differenti.
Parliamo sempre di buona musica, no?
Sì, certo.
È musica, Maurizio.
Parliamo pur sempre di buona musica.
Sì, la musica è tanta, però.
Lecca, Maurizio, lecca.
Dipende cosa.
Di stivali, che dipende cosa? basta, ma Oriero, per cazzo, ma che cazzo fai?
Scusami,
scusa no. Allora,
in naturalezza bisogna rispondere.
Allora, intanto qualcuno scrive: parlate di. Allora, intanto e ascoltiamo Nick Cave, dice qualcuno. Cioè, nel senso, mentre parlate, poi ascoltiamolo pure. Va bene. Parlate di Gaza e Israele, vi prego, mi fa meno male. Ok. Lo sapevate che Nick e Minogue hanno collaborato? E siamo partiti da lì,
no,
ragazzi.
No, no, ma aspetta. Secondo me ha fatto anche qualcosa con PJ Harvey, senti che ti dico.
Vabbè, allora chi è meglio fra i due? Dai, decidiamo.
Combattuta, eh.
Emiliano è tiratissima. Emiliano?
Non riesco a sbilanciarmi così, non lo so.
Per me Nick Cave, secondo te Mauri? È dura, però.
Guarda, sono...
Dai, buttala lì.
Nick Cave.
Nick Cave, Martina?
Nick Cave.
Nick Cave, passa Nick Cave. Attenzione, adesso c'è la finalissima. Ed è Nick Cave contro Annalisa.
Ah,
aspetta, però aspetta, qui se ci metti bellissima, cioè, vince lei a mani basse.
Tu dici?
Sì.
Tu dici?
Eh sì.
Senti il groove. Vabbè ragazzi,
questo pezzo è una bomba.
Allora, Cheval di Igor, dice qualcuno. Solo dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno. No, ti prego, aspetta, leva avanti. Annalisa non mi piace per niente.
A me piace tanto.
Non mi piace per niente.
Proprio tanto.
No, non mi piace per
e
niente.
Poi lei è anche una persona molto intelligente.
Ma anche
lei preferisco Gaia.
No, ma sicuramente.
No, Annalisa.
Sai che mi piace a me? Gaia. Mi fa impazzire.
Anna.
Tra tutte queste. No.
Anna
tra tutte queste, io adoro. Adoro, vai. Ma veramente che tra Nick Cave e lei non saprei chi scegliere. Francesca Michelin.
No, zero.
Dai, no.
Adoro
una tristezza,
no,
proprio
insopportabile.
No.
Le canzoni non ho mai sentite, però le piace la Formula 1.
Ah, ecco,
adoro perché, Francesca Michelin.
Allora,
buongiorno. Beh, Elodie non è il genere mio, però
genere mio.
C'ha una bellissima voce ed è una bella donna, insomma, c'ha una bella presenza. Damogli pure il tempo, cioè, mi pare che dall'altra parte sono meglio. Due
no, ma poi scusa un secondo.
Ma
Elodie,
lo supera.
Ma scusa,
Nick
Elodie, quant- bravo, è nella prospettiva di vedere.
Certo.
È Nick Cave, sono 40 anni che fa musica.
C'ha
dai tempo,
non so se neanche sì.
No, ragazzi, dategli tempo a cosa lì, come si chiama? Cos'è che ho confuso sì. La Michelin con quell'altra che fa
A me piace Angelina Mango.
Vulcano, come si chiama quella che fa
chi
Vulcano?
È Vulcano?
Vulcano.
Che fa Vulcano? La prima volta che
mi capita. Come si chiama? Vulcano, è lei?
È lei.
La Michelin.
A lei, sì, sì, lei, lei.
Fastidio insomma.
Mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo.
Solo un pugno.
Segue la Ferrari. Mi piace tantissimo.
Ma cioè, guarda che molti seguono la Ferrari.
È una bomba, ragazzi.
Il problema è che tantissimi sono over 80.
Oh, senti qua. Questa è la Bjork italiana, raga. Se vola, se vola, se vola.
Superlativo. E capire se è vero.
Questo cuore che pulsa. No, sta canzone è una bomba.
No.
Insentibile.
Hai messo prima Annalisa. Annalisa vinceva.
No, a mani basse.
Senza problemi, però dai.
Senti.
Ma che
senti
cos'è?
Che bomba.
No.
Sei islandese? Eh?
Alla Bjork.
Sì,
è italiano. Senti che sonorità. Se vuole, è progressiva.
È progressiva.
Senti che bella. Volume che si alza e contiene il mare. No, senti che groove, ragazzi. E capire se vale scottarsi davvero o non fare sul serio. Fare sul serio.
Corro di notte. Ti sto per sparare.
No, è bellissima.
Una matita nel naso fino al cervello.
Posso dire due canzoni veramente mi piacciono, no. Bellissima di Annalisa e Bendo di Anna.
No, zero. Zero.
Bendo con il booster.
Allora io faccio una domanda, ma mi dovete rispondere seriamente, ragazzi, eh? E non dovete fare i simpatici. Meglio questa canzone qua, Vulcano,
qualsiasi altra cosa.
No, io domando,
Tutto il resto.
È una domanda legittima.
Vai.
Il resto.
È meglio quella che abbiamo appena ascoltato, Vulcano di Francesca Michelin, o è meglio Hyper Ballad di Bjork? Questa è la domanda. Perché però ragionateci bene, Ragionateci bene. E poi ricordatevi anche questo prima di rispondere, che a Francesca Michelin piace la Formula 1, a Bjork no. Quindi valutate voi.
Cioè, questo è un indicatore.
Valutate voi. Bjork ha detto non so nulla di Formula 1, voi decidete voi.
poi posso dire
solo combattute.
Ma posso dire una cosa? Adesso. Bjork ha rotto il cazzo, ragazzi. No, no, no.
Allora, una cosa che possiamo dire è che Bjork ha fatto la stessa canzone più o meno 1000 volte.
Vabbè, e questo è un altro discorso.
Allora, comunque sento. Cioè, comunque questo state facendo, ci scrivono. È un atto di bullismo bello e buono nei confronti della povera Lodi. E questa è
era bullismo nei confronti di Nick Cave, alle brutte. Cioè, scusate.
Ah, sì, poverino.
No, Gaia. No, Gaia.
Gaia non è male alcune cose che fa. Cioè, nel senso, sono sempre
Gaia. A me mi piaceva tantissimo negli anni 90. No, Gaia. Gala.
Ah,
Gala.
Vabbè, ok, ma lì stai parlando di roba seria. Dai.
No, Gaia, Gala.
Vabbè, se andiamo su questo genere, si apre un altro panorama.
Per me, Gaia
però,
è la musica disco anni 90. No, Gaia, Gala. Gala. Free from Desire. Vabbè. Free from... Allora, attenzione,
vabbè,
però. Attenzione, però. Tra Nick Cave e Fedez.
Nick Cave.
Sindaco, fra Nick Cave e Fedez.
Nick Cave, perché Fedez ultimamente non mi è piaciuto i comportamenti.
Bravo.
Nick Cave è uno più serio.
Tra Nick Cave e Domenico Bini.
Per quello.
Vulcano di Domenico Bini, grandissimo. Il vulcano.
Just one more.
Senti che
questa è musica.
È subito anni 90, eh? E poi diciamoci.
Non c'è un coro con
questa. E poi diciamoci
base.
Le verità. E poi sì, c'è un coro.
Io qui,
ma
qui immagino
non
subito le ragazze di Novella Rai che ballano intorno alla piscina.
Ne ha fatte quattro, diciamo.
Come sei, guarda, come sei maschilista.
quattro canzoni. Sei veramente un maschilista. Guarda, un sessista.
Raga, ma che c'entra? Era in televisione e ballavano questa cosa.
Sei un sessista.
Capisco, patatine, cacio e pepe o patatine.
Allora, signori, vediamo un attimo. Vediamo chi c'è, vai, sentiamo.
Ah, c'è sta Bjork che sta ribaltando nella tomba.
Sì, questo è un po' vero.
Non è morta. Allora,
non è morta. Bjork.
Come se lo fosse. Vai, sentiamo.
Quello che le altre stazioni passano quotidianamente, voi la passate per prendere in giro, insomma.
No.
Questa è la grandezza di Radio Rock.
Ma stai scherzando?
Radio Rock.
Ma stai scherzando?
Mai banali.
Mai banali. Bravo. Mai. Tutto si può dire... Ma mai banali, no, bravissimo.
Bisogna morto. Uscire dal luogo comune. Bravo. Ormai scontato che ovviamente Nick Cave buona musica.
Bravo.
E lo dico, essendo pop contemporaneo italiano,
giusto,
era un po' scarsa. Questo è veramente scontato. Io voto A e lo dico.
Allora, il video di Nick Cave con Serena Brancale che ballano, come lo vedi? Come lo valutate allora a questo punto? L'ha
Vorrei
messo
vederlo.
Un signore.
Ah, sì?
Buffoni e percussioni.
Si chiama così?
Sì. Bellissimo.
Hanno fatto anche un medley insieme.
Serena Brancale è brava, vera?
Lei è brava, sì, è vero.
Ma è meglio di Cave, penso, o no?
Allora.
È dura,
meglio. Ma perché costo meglio?
È difficile, allora, sono tutti bravi. E lo di Serena Brancale, Cave.
Abbi pazienza,
mi piacciono.
Ma che vuol dire mi piacciono? Mi piace.
Ma scusa, Emilio, secondo te Gala o Neil Diamond?
È dura. Ti dico Neil Diamond di poco. Di Diamond poco. In zona Cesarini, sì. Non vuol dire un cazzo, però così mi andavi a dire. Poi, no, oppure ci sta quell'altra. Come si chiama quell'altra? Bravissima anche lei. Ah, ecco, per esempio, ti faccio un esempio. Secondo te,
Taylor Mega?
No, Taylor Mega non mi piace.
Taylor
Mega è veramente inascoltabile.
Allora, la domanda è questa: meglio i Sigur Rós o Herman Meta?
È meglio qualsiasi cosa dei Sigur Rós.
Herman Meta, quindi.
Herman Meta.
Meglio Herman Meta o i Ramones?
I Ramones.
Di poco?
Di poco.
No, di tanto. Secondo me. Vabbè. Allora, Nick Cave o Giampiero Giuli?
Giampiero Giuli, questo mi dispiace a mani basse.
Davvero?
Dai. Giampi ha fatto quella hit bellissima.
Secondo me però tutti basano solo sul carisma.
Io voglio bene, però non è. Allora, attenzione, signori, ho trovato la hit dell'anno intanto.
Vai.
L'ha scritta un mio amico, giuro, è vero. Tra l'altro tu conosci pure Mauri.
Sì.
L'ha scritta un mio amico ed è la hit dell'anno. Non mi ricordo come si chiama.
Si chiama la hit dell'anno.
No, aspetta. Allora, ti giuro, mi ha
perforato il cervello.
Bravo. Praticamente sta nella mia testa da
quando l'hai ascoltata.
Però non me la ricordo.
Praticamente.
Vabbè, perché è sempre così con lui.
Non mi ricordo come si chiama. Allora, guarda che forte, ragazzi, eh. È anche un testo impegnato, ma può essere tranquillamente la hit dell'estate. Lei si chiama, una giovane artista si chiama che tu dovresti prendere sotto la tua ala protettrice, caro Emiliano, dovresti produrla. Lei si chiama, se non l'hai già sentita, Codazzi. Aurora Codazzi.
Fugazzi?
No, Fugazzi. Meglio i Fugazzi
Aurora Codazzi.
Aurora Codazzi. Il pezzo si chiama Sbam Sbam Summer.
Già mi piace.
Allora, ragazzi, parliamo di un capolavoro, secondo me.
Ma è un pezzo politico, sento.
Certo, è chiaro. Okay. È chiaro. Il problema è che non lo trovo, però. Come cazzo si chiamava? Francesco. Aurora Codazzi, eccola qua. Signori, Sbam Sbam Summer è una roba che ti rimane in testa in una maniera incredibile. Incredibile. Solo che non lo trovo. Ma com'è? Hanno arrivata già.
Forse
questa è la censura, ragazzi. Questa è la censura.
Non vogliono che li ascoltiamo.
Trova su
Aurora
YouTube.
Codazzi.
Cioè, è uscito fuori Aurora Sogna. Meglio Subsonica o Aurora.
Aurora Codazzi.
O Aurora Codazzi.
Codazzi.
Sai che ti dico? La mando da qua, me ne frega niente. La mando da. Senti che.
No,
senti,
mi non lo fa.
Ragazzi, senti che roba. Senti che roba.
È antiradiofonico.
Ah, ti posso dire una cosa? Tu me la devi valutare, però onesto devi essere.
Onesto.
Devi essere onesto.
Non come fai tu di solito.
Me la devi valutare tecnicamente. Senti se non ti rimane impresso, se non è la canzone dell'estate. Quest'estate la vita è più viva. Così l'attimo asciuga la saliva. Sbam, sbam, summer. Sbam, sbam, summer. Tutti insieme. Sbam, sbam, summer.
Gente città che fare, tutto intorno profuma di mare, roba leggera senza pensare, un giro col pattino, un classico rituale. Sbam, sbam, summer, sbam, sbam, summer, sbam, sbam, summer.
Vuoi già esprimere un giudizio o la vuoi sentire tutta? Si scioglie,
occhio al come sole. Come
allora, il testo.
È disperato. Guarda che io ti invito. Tu tra tre secondi dirai soltanto sbam, sbam, summer. Io
allora,
te lo dico,
su questo
eh?
Ci credo, c'è da dire che il testo è anche ricercato. Non c'è niente di, diciamo
beh,
così,
il
luogo comune.
Il pattino.
Tipo mare, vento.
Summer, sbam, sbam, summer. Sbam, sbam, summer. Vai Mauri, tutti insieme.
Ha superato anche me col Pulcino Pio questo.
Sei invidioso perché il Pulcino Pio hai fatto te e questa no, eh?
È vero,
però ti posso
ed è subito Vera Club, ci scrivono. Vabbè, che devo dire al mio amico?
Beh,
la vuoi produrre tu?
Subito.
Aurora? Cioè, Patrizio ci sta ascoltando, che gli vuoi dire? Sincero, come sei sempre stato.
Sincero?
Allora, è una produzione notevole?
No.
Vabbè.
Troppo sincero.
Un po' meno sincero.
Non ti può chiamare più.
Ma sei uno stronzo, scusa.
Ma no, poverina, non ce l'ho assolutamente con lei.
Ma
no,
fammi capire. Allora fammi capire. Giordana Angi, va bene? Allora, Codazzi, no.
È un bel po' diverso.
Questo ha prodotto Giordana Angi, ma invece...
Ha fatto bene,
cazzo, scusa.
Giordana Angi adesso ha fatto il disco con Sting, Cristo.
E Piotta, vabbè. Faglielo fa pure a lei il disco su Sting, no? Odore di crema solare, ragazzi, di che parliamo?
Vabbè, ma bam, poverina, bam, ma mo perché dobbiamo via per culo Aurora Codazzi che non
poi ho fatto che niente. Tu che la stai in giro.
Ma sei te che mi dici c'è te lo di verità in radio, cioè che devo dire?
Allora scusami, fai un giudizio sincero.
Sincero, la produzione è terribile e
non te lo consento.
La devo mettere in scaletta.
Certo, spam spam summer. Ma stai scherzando? Dove
ballare, Mauri? Vediamo.
Guarda che questa tu la senti così, ma mettici una produzione di un certo internazionale.
No, Amy, non funziona per da nessun po', è proprio vecchia.
Ma non lo senti Sting
sotto? Ma che
cazzo
dici? Mettici Sting sotto. Allora, bravo, mi hai convinto. Meglio, e poi chiudiamo. Meglio, secondo voi, Sbam Sbam Summer di Aurora Codazzi.
Ma poveraccia,
chiedo,
ma questa... Chiedo. Cioè, non è, cioè, un conto è che parliamo di Elodie, un conto è che parliamo di questa povera ragazza. Cioè,
è meglio Aurora Codazzi o Sting? Englishman in New York. Per me è Aurora Codazzi. O Sbam Sbam Sam.
Ma sono cose diverse, è difficile.
Bravo.
Ma che difficile.
È difficile. C'ha ragione. Come
sei stato sincero fino a qua.
Ti posso dire una cosa? Tra qualche mese Sting in collaborazione con Aurora Codazzi. In your face. In your face.
Tu piangerai. La
grazie a tutti, a domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.